perché Rebic è un giocatore importante come lo era un TD, e portarli a Lecce devi avere procuratori o amicizie che non si chiamano Sarto Mizipa.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Non credo ci siano partite più eccitanti di questa nel contesto. L'Arthur Ashe Stadium, quasi 24.000 spettatori, la sessione serale, New York. Yannick Sinner contro Daniil Medvedev. Take a look at my
girlfriend. Bravo!
E dal secondo match point Yannick Sinner batte Daniil Medvedev e centra la prima semifinale della carriera all'Open degli Stati Uniti.
Posso essere contento, ovviamente giocare contro lui non è mai semplice, ci conosciamo bene, quindi abbiamo cambiato tutti e due un po' sia tatticamente e anche mentalmente. Non era semplice, comunque chiunque ha fatto il primo break in ogni set, soprattutto i primi due, poi è partito, io poi ho cercato di ripartire poi nel terzo, che sono riuscito, e quindi posso essere contento, e ovviamente adesso vediamo.
I mean, I've always been a huge fan of Yannick. You know, he's a Grand Slam champion. He's number one in the world. Obviously, an incredible tennis player. He's, you know, incredibly kind, incredibly genuine, amazing human being. You know, the way he carries himself. And I think, you know, he's obviously achieving amazing things and living out his dreams.
Adesso giocherai con un amico, perché Jack Draper vi conoscete bene, avete fatto anche il doppio insieme di recente, no, in Canada.
Partita ufficiale mi sa che abbiamo giocato solo al Queens, dove ero sopra e poi ho perso, però diciamo è ormai passato un po' di tempo, lui sta giocando molto bene.
Ragazzi, siamo in finale, prima coppia italiana di sempre a riuscirci qua a New York, al US Open. Mi raccomando, tutti sintonizzati, fateci il tifo e portiamo a casa questa coppa.
Forza!
Dunque Sinner, Draper, prossimo avversario, Errani, Vavassori stasera alle 21. Direi che oggi solo... Ciao Pierluigi Pardo.
Ma se te l'avessero detto... nel 2013, quando abbiamo cominciato a fare questo programma, no,
ti piace,
questo
stavo
pensando, se nel 2013 tu poi eri da prima qui,
sì,
no?
Dal 99,
dal
1999, sì, da quando
ma è... senza arrivare al 99, anche al 2013 quando abbiamo cominciato, se non sbaglio, 2013 insieme, sì, a fare tutti i convocati, se te l'avessero detto che noi ci saremmo ritrovati qui quasi come un fatto normale a commentare finali dello slam di doppio misto, semifinali con la testa di serie numero uno, voglio dire, io ho detto va bene, adesso vai, rinfrescati, fatti una doccia, mangiati una cosa calda e poi torni. E invece no, tutto è successo, succede.
Poi una scatola di paralleli come Barazzutti nel 77, Berrettini nel 19, semifinale a New York, a meno uno da Pietrangeli come semifinale nello slam. La verità è che sono tutti paralleli fuorvianti, perché appunto, come dici tu, qui stiamo vedendo qualcosa di mai provato prima, vivendo qualcosa di mai vissuto prima. E oggi Marco Imarisio, ciao a tutti, ciao Carlo. Oggi solo il croccantissimo affare San Giuliano può distrarre l'attenzione di media e social media dall'alba rosso carota, direi.
Vi vedo che state guardando su Instagram, vi vedo.
No, non ho Instagram.
No, io qualche ora che non guardo. Che è successo?
Che è successo?
Tutti aspettano, diciamo, tutti compulsano Instagram per vedere se ci sono novità da parte della ex collaboratrice del ministro, insomma.
In due giorni si è passati da credo 30.000 a adesso non so, l'ultima volta esatto. Stavo 82.000 follower. Vabbè, insomma, giustamente.
No, io sto aspettando di incrociare Pardo in studio, così mi spiega come funziona Instagram, perché io non l'ho mai visto. E quindi un giorno che arriva qui mi faccio spiegare, non lo frequento, però.
Allora, partiamo da un
bottoni.
C'è una cosa che si chiama computer. Sì. Una cosa che si chiama computer, una cosa nuova, molto molto recente. Sì. Tu hai la possibilità con una tastiera e con un mouse, certo. Poi dopo te lo spiego il mouse perché è un po' complicato, va bene, avanti. Caro Imarisio, c'è la suefazione ormai, ci stiamo abituando, ci si sveglia, non l'ho vista, devo essere onesto, perché 2:30 di notte qua ci abbiamo da Diego all'asilo la mattina.
Apposta che chiamiamo Imarisio, Piero, scusa.
Però è stato il primo pensiero appena mi sono svegliato e il pensiero è stato... tutto bene, capito? Non è stato neanche proprio l'impresa del secolo. Tutto bene, me l'aspettavo.
Anch'io, ma sai che me l'aspettavo? Sai che me l'aspettavo pure io? No, poi noi siamo qui a fargli stupidi, chiamiamo Imarisio perché è l'unico che si arriva alla vista tutta, quindi mica per altro. Quindi?
Io la cosa che ho pensato nel solco di questa normalità, che poi è la cosa principale, il senso principale di questa storia che ha citato Pier, cioè noi ogni 4 volte all'anno, uno per ogni slam, sappiamo che ne abbiamo uno che per i prossimi 10 anni può arrivare non fino in fondo, è tra i favoriti. Ho pensato alle 6:15 del mattino, 6:20, ho detto beh, non ha giocato neanche troppo bene. ed è la verità, ragazzi, li ho visti tutti i Sinner Medvedev, partite sfinenti, non hanno giocato bene né l'uno né l'altro. Medvedev, che è di gran lunga il giocatore più espressivo, forse anche più intelligente del circuito, l'ha detto, non è stata la miglior partita per nessuno dei due. È stata una di quelle partite, mi è capitato di vederne tante, un gioco vicino ad Ala Roland Garros del 2022, che non erano di nessuno, ok? Erano di tutti e di nessuno. Secondo me Ianni, che era il giocatore più forte in campo, fin dall'inizio si vedeva, e ogni volta che nel primo set l'ha dominato, nel secondo Medvedev ha giocato al limite, ma era un set dove peraltro un set da risultato bugiardo, perché Jannik ha avuto le sue possibilità. Nel terzo Jannik ha cambiato qualcosina nel suo gioco, è venuto più avanti, ha messo in difficoltà Medvedev, e nel quarto la partita è letteralmente finita sulla palla break che ha avuto Medvedev sul 3-2, dove ha sbagliato una volée di rovescio che si poteva fare, e questa è la dimostrazione della forza di Jannik Sinner. Jannik Sinner non ti dà margine, ti dà una possibilità piccola piccola piccola, la sbagli, la perdi, il treno è passato, è finita,
hai un colpo solo. Sì, con Sinner è ancora
oziosissima e completamente inutile, partendo da questo presupposto, e sia chiaro, dalla meraviglia e dalla felicità che provo in quella sensazione, no? Che per i prossimi 10 anni ci divertiremo tantissimo. È un'epoca comunque di passaggio del tennis mondiale, no? Con Federer, Nadal, Djokovic che hanno smesso,
come
che
per stanno il calcio. Mettendo.
Proprio la domanda veramente inutile, ma ve lo dico prima di cominciare, è Sinner, Alcaraz, Medvedev, questi qui, se si fossero relazionati con il periodo d'oro di quei tre, secondo te?
È la domanda a me che rivolgi?
Sì, a te, sì, anche perché io non saprei come dire.
Con quei tre,
sia chiaro, non è per togliere nulla, no, a Sinner, no, perché no, io sto godendo come un riccio, lo tifo come un ultra.
Il solito gioco dei paragoni epocali, certo.
Pier, se facciamo così, siccome siamo tra amici, non ti do una risposta avvolto nel tricolore, quindi depongo un attimo il tricolore e ragiono in maniera normale. Chiunque abbia un po' di senso pratico capisce che siamo ancora lontani da quei livelli lì. Io quest'anno, se devo essere sincero, non ho visto del grandissimo tennis in nessuno degli slam. Jannik e Alcaraz sono l'eccezione a quanto vado dicendo, ok? Ma le vette raggiunte da alcuni Nadal, Djokovic, mi viene in mente Nadal, Djokovic, perché erano partite di un'intensità mostruosa che non prevedevano certo questi saliscendi di alcune partite che vedono protagoniste, per fortuna, vincitore Sinner. Diciamo che il livello tecnico si è un po' abbassato e questa è senz'altro un'epoca di passaggio, tenendo presente che a 23 anni ancora da compiere Sinner,
certo, ma appunto
ne parliamo tra 3-4 anni,
chi se ne frega, cioè chi se ne frega,
Sinner toccando tutti gli amuleti, sì, certo. Sinner toccando tutti gli amuleti del mondo è già più avanti di un certo Novak Djokovic,
ecco, quello
per cui diamogli infatti, tempo infatti. Diamogli tempo
infatti. Okay, per no ma questo per non c'è dubbio livello. Sai perché mi veniva in mente? Perché secondo me esiste un po' un paragone, volevo sentire appunto la tua opinione anche col calcio, nel senso che oggi Mbappé e Haaland, prendiamo questi due, Mbappé sicuramente rispetto al Messi e Ronaldo Cristiano Ronaldo dell'eterno dualismo di 10 anni fa o 12 anni fa, secondo me è ancora un po' indietro, no? Con tutto, che è un giocatore meraviglioso, ma sono discorsi che si fanno così, giusto,
sì, no,
perché
ma certo, ma sono,
ci piace
sono
cazzeggiare perché, sport, perché è giusto, è giusto e divertente, non tolgono assolutamente nulla a me, anzi il fatto di sapere che Sinner sia soltanto all'inizio del suo percorso e che abbia ancora un margine potenziale di crescita mi dà ancora più gioia, perché penso che veramente possa regalarci nei prossimi anni soddisfazioni continue.
No,
quindi,
come
questa,
valutare
questa sana assuefazione che stiamo cominciando ad avere, che è meravigliosa.
No, ma tutto questo è il sale dello sport e credo che tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando abbiano un'opinione, se vogliono esprimerla 800 24 00 24, però è come paragonare il Maradona 21enne a Pelé, no? Quindi poi strada facendo lo capisci.
Sì, con un asterisco importante. Domanda retorica che rivolgo a voi: quanti Maradona avete visto nella vostra vita? Quanti Michael Jordan avete visto nella vostra vita? Il tennis ha vissuto un ventennio incredibile, incredibile, in cui ne ha avuti 3 tutti assieme. Mm-hmm. Ok?
Certo.
E non è che succede, non è mica sempre domenica, come diceva la mia povera nonna. Ci sono anche dei momenti in cui, come dire, ci si accontenta di avere dei semplici campioni e non degli extraterrestri.
Sì, che poi il okay? tempo,
guarda, il anche
tempo
il calcio, secondo me,
questo, no? Sì, anche il calcio.
Anche certo. Il calcio, secondo me, perché, beh, secondo me l'epoca di Messi e Ronaldo, per continuità di rendimento, è stata unica. Nel senso che Maradona, che rimane il mio preferito, nonché proprio insomma, abbiamo parlato mille volte quasi, però ha avuto una carriera chiaramente fatta anche di cadute, una carriera relativamente breve, no? Sì. Interrotta da una serie, o comunque complicata da tutta una serie di situazioni. La continuità che hanno avuto per 20 anni Messi e Ronaldo in questo loro dualismo è, secondo me, merce rara, e secondo me assomiglia molto alla continuità di Federer, Nadal e Djokovic.
Sì, però è figlio del tempo, le carriere sono allungate anche ad alto livello, insomma Borg si ritirò a 26 anni, quindi questo è anche figlio del tempo, è vero, non c'è nessun parallelo con il passato, però siamo anche nel terzo millennio, quindi le carriere, vediamo i professionisti di ultra trentenni in ogni sport che dominano ancora o giù di lì. No, ma adesso a me sembra che nemmeno io avevo grossi dubbi sulla vittoria di Sinner oggi, non l'ho detto ieri ma non ce l'avevo neanche ieri prima che scendessero in campo. Mi sembra che abbia fatto un po' come sia un po' un Rodman Sinner, Marco Marisio, cioè ti entra sotto la pelle, lo vedevo fare da Rodman contro Malone, contro grandi avversari. Chi entra sotto la pelle, lo ha fatto con Medvedev, infatti quella sconfitta di Wimbledon poi la rileggiamo con un'altra prospettiva e sappiamo quale, no? Ed è entrato, ho la sensazione che sotto la pelle di Djokovic, che da quando ha perso con Sinner ha avuto dei grandi picchi, ma tu hai questa sensazione un po' di declino, finalmente, voglio dire, data l'età anagrafica.
Allora, Djokovic è una corsa a sé, quello che ha ottenuto, quello che credo che sia difficilmente riproducibile, a 37 anni si è, e io penso che il momento cruciale del tennis, uno dei momenti cruciali del tennis moderno siano i 3 match point falliti da Djokovic contro Sinner nella semifinale di Coppa Davis a Malaga l'altro autunno. Lì Sinner, lì siamo passati in un attimo da dire la solita storia, vince sempre quello, trova sempre il modo a dire siamo rimasti a bocca aperta, ok? Ed era il nostro che stava battendo Djokovic. Da lì in poi è girato tutto, è girato anche Sinner-Djokovic, ovviamente, anche come rapporto di forza. E l'esempio che hai fatto te, Rodman ti entrava sotto pelle, ma era, come dire, era un irregolare nella vita, eccetera, eccetera.
Appunto,
io penso che ci si, Io quando sento parlare dei paragoni tra Sinner e Alcaraz, tutti dicono, e lo dico anch'io, ma cavolo, Alcaraz è più bello da vedere, sì. È più bello da vedere, gioca meglio. Ricordatevi cosa si diceva di Djokovic 20 anni fa, sì, certo. 15 anni fa, dicevano, oh che palle, oh mamma mia, ma questo qui com'è noioso. E ragazzi, però la regolarità, la solidità non significa assenza di talento, perché il talento sta anche il talento sta anche nel tirare 50 rovesci senza sbagliarne uno.
Ma certo.
Io ricordo sempre, l'ho detto 15 volte, chiedo scusa a chi ha seguito le puntate precedenti, che Cassano mi diceva quando era al Milan che era geloso di Gattuso. Dice che Gattuso non sente la fatica. Ma me lo diceva, al di là del fatto, ma la vedete che Cassano non si allenava al 100%, mangiava troppo. Beh, però voglio dirti, raccontava un amico che da un certo punto di vista rosicava, perché dice questo non si stanca mai, io mi stanco tanto. Quindi anche il non stancarsi mai, anche riuscire a essere, queste cose che si allenano ovviamente, quindi sono anche figlie della volontà e del lavoro, ma sono anche un dono di natura, cioè anche quello, io sono perfettamente d'accordo, anche quello è talento. E aggiungo una cosa in più, facendo un salto diciamo strettamente extra sportivo, che io trovo bellissima questa cosa, che un popolo che negli stereotipi viene sempre considerato come il popolo dell'ultimo minuto, del miracolo italiano, dell'improvvisazione, del colpo di genio e mai della programmazione, abbia invece un campione in questo momento che è l'esempio proprio della regolarità, della tranquillità, della sobrietà nella gestione delle emozioni. Cioè questa cosa qui, e io sono il contrario di quella roba lì, perché non sono sobrio, non gestisco bene le emozioni, quindi le guardo con ammirazione. Ed è una cosa distante, no, dallo stereotipo. Poi gli stereotipi contano zero, ovviamente, hanno un valore molto relativo, però insomma è un esempio che attraverso il lavoro, attraverso una certa sobrietà,
ma certo.
No, ma i difetti si possono ottenere.
Posto che Dennis Rodman è il mio idolo sportivo ogni epoca, ma posto questo, non dobbiamo confondere il talento con l'estetica, perché sono due cose differenti. Il talento, che è anche quello che state dicendo voi e che stiamo paragonando, con l'estetica, che è un'altra cosa. L'estetica è la volée di McEnroe, sono i colpi di Federer, sono queste cose qui. No, volevo prima di intorbidirti la giornata con altri discorsi, stasera alle 21 Errani va a Sori. Allora, secondo me Sara Errani è il personaggio tennistico del 2024 insieme a Jannik Sinner, cioè arrivo a metterli sullo stesso livello. Hanno una coppia italiana, correggimi se sbaglio, ha vinto uno slam nel misto, come tenteranno di fare Errani e Vavassori. Detto tutto questo, io il mistismo non lo amo moltissimo.
No, non lo amo neanch'io. Diciamo che il doppio misto, stai dicendo, sì, fa curriculum, ecco, mettiamola così. Hai vinto uno slam. Sono contento per Errani e Vavassori. Penso che i loro maggiori risultati siano stati Sara anche nel singolo, molto tempo fa, e questo è incredibile come sia stata capace di navigare nelle epoche, così. Sì, non sono un fanatico neanch'io, sinceramente, del doppio misto. La considero una simpatica curiosità, bravi ad arrivare fino in fondo. Ti faremo per loro alle 21. Ma insomma, già il doppio è una specialità un po' decaduta, ok? Il doppio misto che si gioca solo negli slam va bene nelle Olimpiadi, ok? Ha un senso perché porta medaglie, va benissimo, ok? Va bene, è una cosa in più. Detto questo, sono d'accordo su Sara Errani, incredibile. Questa ha giocato una finale slam nel 2012 e poi ci eravamo completamente dimenticati di lei. Ha navigato i Challenger in Perù, in Colombia, in Sud America, quando era sceso di livello. È stata presa per i fondelli perché batteva dal basso, perché era in crisi con il servizio. C'ha l'età di Djokovic, anzi forse stessa età di Djokovic, è ancora lì, ha vinto l'oro olimpico nel doppio, con la magnifica Jasmine Paolini, ma è stata la miglior giocatrice in campo in quella partita, nella finale.
Perché
un monumento alla sapienza, diventerà una grandissima allenatrice Sara Errani.
E per questo che ti dico, secondo me è il personaggio tennistico dell'anno. Allora, Pierluigi, intorbidiamo la giornata di Marisio perché siamo cattivi, sentiamo questa cosa di Furlani.
Zlatan aveva un impegno che aveva preso da parecchio tempo, da prima che del suo ruolo nel Milan, quindi non è stata, diciamo, una sorpresa. Non penso che doveva annunciare tutti gli spostamenti di tutta la dirigenza del Milan tutte le settimane, quindi questo secondo me è un po' un non evento che è stato montato in una maniera non necessaria.
Pier, facciamo un gioco. Fammi arrabbiare Marisio, che è penna illustre del Corriere della Sera, che scrive di argomenti molto più alti rispetto allo sport, oltre che di sport in maniera egregia. Fammelo arrabbiare, dai, inzigalo.
Ma che devo inzigare?
Dai, divertiamoci, diamolo per il culo, dai.
Il candidato commenti l'audio che ha appena ascoltato, prego.
Prego.
È l'inizio di settembre, ma perché mi fa... Senti, io finalmente
lo vedo in difficoltà
con
il candidato,
con un po' di tempo
in difficoltà, sì.
Aspetta un attimo, sto svolgendo il tema.
Okay. Il candidato ha portato una tesina sul gol di Atelier nel derby, ma ne parliamo dopo.
Con un po' di tempo qualcuno è uscito fuori, ha parlato, ha detto qual è la posizione della società. Lo considero un evento positivo, uno dei non moltissimi dell'inizio di stagione del Milan, ma lo considero un elemento di chiarezza. Ha parlato la società con un nome, un cognome e un volto. Quello che dovrebbe essere nome, cognome e volto aveva un impegno precedentemente assunto, cioè Zlatan Ibrahimovic. Va benissimo anche Furlani. Come sono andato?
Professor Pardo, com'è andato? Secondo me non
è andato
benissimo.
Però secondo me invece adesso il candidato Pardo risponde chiaramente in maniera molto più, insomma, meno coinvolta sentimentalmente. No, ma secondo me, insomma, ragazzi, lo scopriremo solo vivendo, nel senso, oggi tutto quello che noi possiamo dire sono congetture. È chiaro che in questo momento il sentiment, per dire alla Barisoni, è negativo, no? Nel senso che qualsiasi cosa viene detta dopo Lazio-Milan, dopo il cooling break, con il Milan che ha 2 punti in 3 partite, cioè tutto quello che è stato fatto e detto viene tutto interpretato in maniera negativa. Io ho sentito questi giorni il 90% dei punti di vista sono negativi, ha sbagliato Fonseca a togliere quei due, no, poi ha sbagliato a metterli, poi c'è stato il cooling break, e poi la società è stata troppo morbida, e poi non parla, e poi quando parla male, però quell'altro dov'è? Cioè, voglio dire, è chiaro, in questo momento il mood è negativo, cioè questo è indiscutibile, però la verità è che noi non sappiamo in realtà quello che è successo all'interno, e quindi non sappiamo l'esito di tutta una serie di cose che sono state fatte, a cominciare dall'esclusione, che è chiaramente punitiva. Non posso pensare che Fonseca consideri Leao e Teo due giocatori da panchina, quindi è sicuramente dovuta a motivi, diciamo, disciplinari, o quantomeno per lanciare un segnale al gruppo. La reazione che c'è stata, il cooling break, quello che si sono detti, la famosa telefonata di cui si parla, cioè sono tutte cose che ci mancano, e quindi bisognerà verificarne poi l'esito in corso d'opera, a cominciare da Milan-Venezia e soprattutto nel derby. Lì capiremo se in questi giorni è scattata una scintilla. Dirlo adesso è, insomma, è una previsione,
è un exit poll.
Non è neanche un exit poll, sì. Sì, ma ne ha meno, nel senso, è proprio un...
Sì, però io ti dico una
sicuramente...
cosa. No, ma sì. Allora domani al Parco dei Principi gioca l'Italia di Spalletti dopo il disastro europeo, le parole di Spalletti, è passata un'estate terribile, eccetera. È solo Nation League. Gli chiedono tempo e anche possibilità di sbagliare, e va bene. Ma se domani le prendi secche in modo pesante al Parco dei Principi, cosa che può succedere? Diventa di difficile lettura. Il Milan, gli diamo tempo, ci danno delle spiegazioni che possiamo prendere per buone, però dopo la sosta a Venezia, Liverpool e derby, e allora è vero che siamo a settembre, però per la nazionale, così come per il Milan, non è che puoi passarla liscia se perdi, e soprattutto perdi in un certo modo, Marco.
No, io ti do ragione, Carlo, faccio un ragionamento. In un'estate in cui c'era un'ampia possibilità di scelta, la società è andata su un allenatore, diciamo così, dalla personalità duttile e dal curriculum che forse non era quello che si aspettava il tifoso medio. Ergo,
e neanche società, i giocatori, aggiungo forse, Marco.
Esatto. Ergo, ci arrivo. Ergo, la società, come ha fatto ieri Furlani, come dire, lo difende, sta con lui e sta dietro di lui. Fino a quando nel calcio non esiste, abbiamo avuto esempi clamorosi, ok? Sul cooling break ti dico che la decisione di tenere fuori due, secondo me, Fonseca l'ha presa sentendo anche il sentiment, diciamo così, anche la sensazione del gruppo, e questo è ancora più grave. Terzo, e visto che me lo tiri fuori come dal dentista, hai capito? Guardi giocare l'Inter, guardi giocare il Milan e pensi che quando si girò Giroud in quel famoso derby, eravamo lì. Mm-hmm. Qualcosa in questi due anni è andato pesantemente storto, okay? Perché sembra che giochino in due campionati diversi.
Sì, e ti dico, è andato pesantemente storto da una parte e pesantemente dritto dall'altra, che poi le due cose finiscono per coincidere. Quindi questo è il senso. Marco, grazie, ti abbraccio.
Un abbraccio a voi, grazie mille, come sempre.
Ciao.
Piero, lascio anche a te dopo che mi hai detto la tua sulla nazionale di domani. Domani la vediamo, però no, ma su quello che ho detto.
Domani la vediamo.
Sì.
E domani bisogna.
Non è
una partita nella quale.
Non è banale.
Dimmi.
Non è banale.
No, banale non lo è affatto. Non è banale e non è certamente la partita più agevole per riabituarsi o per riprendere confidenza dopo lo schiaffo dell'Europeo di Berlino con la Svizzera. Diciamo, se vuoi vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo che non hai aspettative, nel senso che basta evitare proprio il tanto a poco, no? Basta evitare la goleada. Se dovessi anche anche una sconfitta giocando bene, benino, eccetera, potrebbe essere vista quasi come un punto di ripartenza. E detto questo, io non penso che Spalletti si sia rimbambito, sinceramente. Io penso che Spalletti abbia sicuramente commesso degli errori e li ha in qualche modo anche lui riconosciuti. Penso che probabilmente l'errore principale sia stato quello di aver overallenato la squadra, cioè di aver pensato forte probabilmente delle cose meravigliose che aveva fatto col Napoli e della sua impostazione da allenatore più che da commissario tecnico, che ci fossero i margini per fare tutta una serie di accorgimenti fra una partita e l'altra, che poi sono stati catastrofici. Formazioni cambiate da una partita all'altra fino al disastro totale contro la Svizzera. Spalletti sembra aver capito questa lezione e ha promesso di mettere meno pressione ai suoi giocatori, di seguire un po' di più le risultanze del campionato, anche la scelta del modulo a 3, ti ricordi, se ne parlava quei giorni lì, è una scelta che va con quello che è l'indirizzo prevalente che c'è oggi nel nostro calcio.
Certo.
Ma magari fra due anni non sarà più così, in questo momento è così. Insomma, io
approvo, semplicemente domani non è semplicemente una partita di Nations League, è una partita che può dare delle risultanze, non dico decisive, ma molto importanti. Ciao Pierino, a domani, bacio, ciao. Borse, torniamo.
Maradona come Jimi Hendrix nella chitarra, Ronaldo come Eric Clapton.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Nemmeno i Monza in casa, nemmeno i Monza in casa. Cioè, facciamo ridere, ragazzi, facciamo ridere. Per ora t'hai affrontato Parma, i Puskas Academia andata e ritorno, Venezia e Monza. Non ne hai vinta una. Non ne hai vinta una. Una!
Perché andare alle presentazioni di Gosens, Adli, Bove, eccetera, sono capaci tutti quelli veri. Oggi vanno al Viola Park per la presentazione di Moreno da Belgrano, Dario Baldi, buongiorno. Zanzara Viola, buongiorno.
Buon pomeriggio, sono qui, guarda, sono ancora fuori, sta piovendo, però sono qui sotto le splendide tettoie del Viola Park. Sì, hai detto bene, è facile andare a parlare con Gudmundsson. Vieni da Masi Moreno invece, difensore classe 2003, e tu Carlo, che hai un po' di sangue argentino, sai benissimo, sì, che dal Belgrano, dai Pirati, è arrivato il Cuti Romero, e quindi insomma, se facessi anche la metà di quello che ha fatto Romero arrivando al Tottenham e andando a giocare titolare nell'Argentina, avremmo fatto un grande colpo. Questo è diciamo il riassunto di adesso. Però ti posso dire che era tanto che non venivo qua al Viola Park, e devo dire che non mi manca per niente l'ambiente di Milano.
La viabilità com'è da quelle parti? Perché qui si va in giro con un pratico fuori bordo.
Allora, viabilità a livello di asfalto ha drenato bene, il problema è che tra incidenti e quant'altro anche qui si viaggia lentamente. La viabilità fiorentina è più o meno come il mio conto in banca, non in rosso, ma proprio, cioè, proprio si sta fermi, cioè non si può fare niente, perché sennò capisci bene, cioè, ci si muove lentamente. Diciamo che Firenze e Milano sono legate da un grande filo rosso, è il traffico, il dannoso traffico, possiamo dire così.
Sì, sì. No, ma senta, ma chi ha fatto a Moreno la domanda che l'avevo suggerito, e cioè, ma chi gliel'ha fatto fare di venire via dal Belgrano per venire in Viola? Gliel'ha chiesto?
No, non ho fatto quella domanda. Gli ho chiesto semplicemente quali sono le differenze tra Italia e Argentina.
E che ne sa, è arrivato ieri, cosa può saperne?
Ho capito, volevo che facesse un complimento alla Serie A, insomma, bistrattiamo tanto il nostro campionato, e poi alla fine, insomma, volevo sentire dalla sua viva voce. Mi è sembrato bello preciso, bello puntuale. Mi piace molto come giocatore. Lo amo già, devo dire che lo amo
sì,
già.
Sì, non avevo dubbi, non avevo grossi dubbi.
Sì, ma perché io sono esaltato. Insomma, prima la canzone era Firenze Sogna, no? Ecco, sì. Firenze Sogna, io sono il più grande sognatore, qui c'è un grande libro di sognatori.
Sì, ecco, un grande libro di sognatori, lei sarà ancora ebro di gioia e non solo, vedo da quello che sta dicendo, dopo l'Ungheria. Non è però, come diceva l'ascoltatore prima, che era molto più sobrio, che non è che sta andando benissimo le cose, perché... una sterzata serve.
Guarda caro, la sterzata serve assolutamente, il problema è che poi hai l'Atalanta. Riprendo la grande risposta polemica di Gasperini, dove disse io ho cambiato 12 giocatori, e la Fiorentina ha fatto uguale. Cioè, se pensi che contro il Monza ha giocato titolare tre centrocampisti, cioè titolari, Cataldi titolare, poi Bove e Adli subentranti, questo ti fa capire che praticamente devi un attimo... secondo me tra un po' qualcuno non sapeva neanche il nome di battesimo dell'altro, però alla fine ti hanno salvato al 94 e rotti con un gol di Gosens, che sicuramente è un giocatore di livello assoluto rispetto a ciò che avevamo, e quindi bisogna essere positivi. Io ti dico, ti avevo detto che avrei voluto fare 7 punti, no? Ne ho fatti 3 in piena linea con il passato, e adesso c'hai Atalanta, Lazio, e ti dico, per me se usciamo con 4 punti vuol dire che ci stiamo aprendo qualcosa.
Grande ottimismo.
No, Io sono ottimista, perché qui dentro bisogna essere ottimisti. Sento l'aria buona di Firenze e l'aria buona del Viola Park. Quindi
perché se no la cacciano via, sì, no, capisco.
Ora preso vado a prendere un caffettino. Ora vado a prendere un caffettino appena ci lasciamo, caffettino e un succhino. Sì. Però prima del caffettino e del succhino, ecco, la vera analisi tattica è questa, ovvero che capiremo quale sarà la vera difesa a 3, perché abbiamo visto difese per il momento un po' arraffazzonate, ma dovuta,
diciamo arraffazzonate, vabbè. Diciamo arraffazzonato, gliela passo.
Arraffazzonato. Poi capiremo il reale utilizzo di Biraghi e Braccetto, se sarà realmente quello, io spero di no. E poi ovviamente vedremo come registreremo il centrocampo. Oggi la Gazzetta dava centrocampo a 5, a 4 con Bove, Adli, Cataldi o Richardson, Cataldi e Adli. Insomma, vedremo che giocherà. A chi dice che abbiamo preso gli scarti delle altre, la risposta è no, semplicemente si erano ritrovati a fare gli scarti, ma per motivi diversi, tipo Cataldi perché aveva litigato con Lotito, Bove perché appunto aveva la sua situazione,
cosa che non capisco. Bove a me piace.
Anche a me, infatti, alle 4:30 sarò pronto a guardarlo con l'Under 21 contro San Marino. Partita emozionante da guardare in questo pomeriggio.
Assolutamente, ma come no, certo. Sì,
è pieno d'acqua. E poi ovviamente anche la situazione Adli, che secondo me può ritornare a essere, non ti dico lo Zidane che diceva Paolo Sosa, ma basterebbe anche mezza gamba di Zidane e siamo a posto, possiamo dire così. E poi, mi faccio lamentare tanto, dica, so che ci stanno ascoltando anche qui dalla vicina Coverciano, ma perché, allora, io sono felicissimo per la convocazione di Ken, che è la dimostrazione che io avevo ragione pur non sapendo di calcio.
No, pure io, anche a me sembra piaciuto, che lei lo sa,
ma Ma oltre a questo, il vero punto di rottura è che, ecco, io eviterei di farlo giocare perché sennò mi si fa male il ragazzo.
Ah, beh, giusto,
cioè,
sì.
cioè è passato da non giocare a giocarne 58. Ecco, un po' di riposo, un po' di santo riposo ne abbiamo bisogno. Il riposo fa sempre bene.
Io la lascio al caffettino, al succhino, mi raccomando.
Sì, lo sai come diceva Peraccioni in un grande film? C'era una battuta in un film che sì. diceva: sei stanco, e allora vai a letto. Ecco, diciamo che Ken, se stesse a Firenze e posso andare a giocare allo Stade de France, saremmo tutti più felici, pronti per sconfiggere l'Atalanta in quel di Bergamo.
Lei è una brutta persona, dice delle brutte cose. La saluto.
Buonasera.
Arrivederci, a risentirci, Baldi. Dunque, ci fermiamo giusto un istante e poi parliamo di motori, di vela, di tutte queste cose.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Endurance Race. Le grandi corse.
In Texas, it's the first win for the 83A of Corsa Ferrari. They take victory by under 2 seconds. Kamui Kobayashi, second for Toyota. And it should be Ferrari number 50, third four with Antonio Fuoco at the wheel. And Robert Schwartzman even more so at the close. And that, along with a great opening run from Robert Kubica, has given them victory.
Signore e signori, 5 anni fa raccontavamo la prima vittoria a Monza dal predestinato, e allora torniamo tutti insieme a chiamarlo così, perché questa è una gara da predestinato. Il predestinato vince il Gran Premio d'Italia con una gara pazzesca, incredibile, si è inventato una magia.
Ecco, prima parlavamo di Sinner e di qualcosa che noi italiani non avevamo mai visto prima. Domenica ugualmente abbiamo visto una cosa che non si era mai visto prima, non solo in Italia. Come sottolineava l'altro giorno Leo Turrini, il professor Turrini, domenica per la prima volta nella storia la stessa casa costruttrice, in questo caso la Ferrari, nello stesso giorno ha vinto il Gran Premio di Formula 1 a Monza e una gara del mondiale Endurance ad Austin. Giornata Ferroni, buongiorno.
Ciao Carlo, buongiorno a tutti.
Così, no? Detto bene?
Sì, sì, hai detto bene, però la cosa è ancora più interessante secondo me, perché secondo me stiamo vedendo un'annata abbastanza eccezionale per la Ferrari, perché a me piacciono i circuiti, quelli storici, quelli iconici, significativi, e se alziamo un attimo lo sguardo, quest'anno in diverse categorie la Ferrari ha vinto. Ha vinto la 24 ore di Daytona con la 296, la 24 ore di Le Mans con la 499P, il Gran Premio di Monte Carlo, il Gran Premio di Monza e Formula 1. Queste sono le quattro gare più importanti al mondo, insieme solo alla 500 miglia di Indianapolis, dove la Ferrari però non corre. Quindi secondo me è già un'annata storica anche per questo motivo.
Ecco, allora io lascio commentare a Roberto Lacorte, che pilota una Ferrari, la numero 47 di CTR Racing. Ciao Roberto.
Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori.
Vorrei che commentassi tutto questo. Sarebbe stato un weekend
non
pazzesco.
Non basterebbe una trasmissione, Carlo. Una buffata di successi, di grandi soddisfazioni, come ha detto Jonathan, come ha detto te, si parte dalla Formula 1, l'Endurance, e non ci dimentichiamo della vittoria di Leonardo Fornaroli nella F3, ha vinto il campionato F3. Ed è un campionato veramente molto competitivo, quindi ragazzi, primo Fornaroli, secondo Mini, si sta rintuzzando di ottimi piloti il motorsport mondiale, quindi abbiamo le macchine, abbiamo una Ferrari vincente su tutti i campi, stiamo allevando piloti strepitosi, cioè, l'Italia si conferma a partire dal karting fino alla massima forma, alle massime divisioni, la patria, l'ombelico del mondo del motorsport.
Vuoi commentare, Jonathan?
Sì, vorrei aggiungere un altro italiano che si è fatto valere domenica, che è stato Daniel Mancinelli, che nel WEC ha vinto la gara delle GT3 con l'Aston Martin Racing di Ian James, praticamente partendo dalla pole e dominando fino per 6 ore fino alla fine. Poi ricordiamo che il team Heart of Racing, correndo, raccoglie anche fondi per gli ospedali per i bambini, quindi quando vince siamo anche un po' più contenti.
Bravissimo. Io adesso voglio fare una domanda da pilota a Roberto Lacorte. Ce lo siamo domandati tutti, ma quanto Leclerc c'è in quei 38 giri sulle stesse gomme a Monza?
No, c'è tanto, eh. Lì c'è stata una combinazione pazzesca tra un muretto che ha azzeccato barra azzardato una strategia che la puoi fare solamente quando conosci bene il pilota, la vettura, le specifiche gomme, ma più che altro devi conoscere bene il pilota e affidarti al pilota. Lì Leclerc ci ha messo del suo, ma è stato incredibile. Quando tutti si aspettavano un drop di prestazione, lui ha cominciato a inanellare giri con un ritmo, con una costanza che ha fatto capire che basta, era fatta. E quindi quando un pilota fa quelle sequenze lì significa che ne ha tanto, ne aveva ancora tanto. C'è tanto di Leclerc, ma c'è tanto di una componente, di un gioco di squadra importante. Deve avere tutte e due, non è mai merito di una parte solamente. È bello, è stata proprio tecnicamente quella gara da vedere, è stata molto molto bella. Tecnicamente, sì, nel senso immedesimandosi nelle scelte, nel pilota che arriva in fondo con una gomma complicata. Quindi bella, bella gara. Qui Leclerc si è rifatto, gli serviva, aveva cominciato a perdere un po' di fiducia. È un ragazzo che è spettacolare, che si merita queste cose.
Jonathan?
Sì, io ricordo che tutti chiamano giustamente Sainz smooth operator per via della sua guida dolce, però con questa Ferrari quello che riesce a gestire le gomme in maniera incredibile, come ha detto Roberto, è proprio Leclerc. La macchina evidentemente funziona bene con la sua guida, come la Red Bull funziona meglio per Verstappen, perché l'ha disegnata per lui piuttosto che per Perez, mentre in McLaren non c'è questa, anzi non c'è questa preferenza. I McLaren forse stanno facendo un po' di difficoltà a Lando Norris, perché secondo me, da quello che ho visto domenica, non ci credono che possa vincere il titolo e stanno già puntando ai costruttori e eventualmente a Piastri per il 2025, secondo me sbagliando, anche perché per i costruttori c'è anche la Ferrari.
Tra l'altro non abbiamo ancora parlato con Roberto Lacorte, perché eravamo rimasti alle notizie non ufficiali. Adesso è ufficiale, nessuno conosce bene Kimi Antonelli come Roberto, non solo perché è amico di fraterno di Nico Lacorte, suo figlio, ma anche perché insomma lo ha seguito da vicino in tutta la carriera fin qui, una carriera che lo ha portato ufficialmente, l'abbiamo già visto in pista, alla guida della Mercedes attualmente di Hamilton. Roberto,
allora senti, dunque è una strada scritta, perché non vedo piloti all'orizzonte che si meritano tutto quello che si merita Andrea. E ora tira un attimo si prende un po' di respiro, cioè tira un attimo di respiro, perché da qui all'inizio del campionato, del prossimo campionato mondiale, si rilassa, si concentra sul ruolo molto importante. Ultimamente ci sono state troppi movimenti di stampa, troppe attività attorno a lui. Io spero che ora si concentri per questo incarico importante, che lo porterà sicuramente ad avere enormi successi. È questo che vorrei ora, che Andrea avesse il tempo necessario per metabolizzare, amalgamarsi con il team e andare a uscire con la vettura con più serenità e tranquillità. Quello che è successo durante FP1 è una cosa che succede a qualsiasi pilota. Veramente brutto vedere quelli che subito giudicano Andrea, hanno giudicato Andrea perché è uscito fuori. Era una condizione molto complicata, quell'asfalto in FP1 e sarà visto le prove libere della Formula 3, era veramente pericoloso, trasudava di olio, perché era appena stato posato. Se chi ha potuto vedere le prove libere dell'F3, che è stata la prima categoria che ha girato, non riuscivano a fermarsi alla prima variante. Quindi ci sta e basta, quindi va benissimo così. Auguriamo veramente, facciamo un in bocca al lupo a Andrea, che è veramente un pilota italiano, di altissimo livello, insomma, mancava da tanto tempo, ora ce l'abbiamo.
Assolutamente, tra l'altro tu Jonathan magari lo sai, direi 3-4 anni fa ero con Roberto Lacorte a Monza a vedere le prove di Nico, di suo figlio, e Roberto mi disse: vieni, ti presento questo ragazzo qui che sarà il la prossima cosa grande della Formula 1. E c'era questo ragazzino che dava a Nico consigli su come uscire dai box, bellissima faccia, e aveva 15 anni e bravo la corte, avevi ragione, sì. Aveva ragione lei. Ragazzi, ma tre Ferrari diverse che vincono una gara nel WEC, due volte a Le Mans e ora ad Austin, cosa significa, Jonathan?
Intanto che l'impegno, non credo che questo servisse per dimostrarlo, ma che l'impegno che ha deciso Ferrari di portare su diverse categorie è molto serio, perché già dall'inizio tutte e due queste nuove macchine, vabbè, lasciamo perdere la Formula 1 che è fatta per vincere il mondiale, ma tutte e due queste nuove macchine uscite contemporaneamente, la 499P e la 296, effettivamente sono state fatte con dei progetti molto seri per vincere. Noi abbiamo anche chiesto a suo tempo a Coletta: ma veramente ve la sentite di uscire con due progetti nuovi così importanti contemporaneamente? Loro hanno detto: i tempi erano questi, erano quelli giusti, noi usciamo e pensiamo che vinceremo, e niente da dire, insomma, alla fine i risultati.
Anche in quel caso aveva ragione loro. Io ho bisogno ancora un attimo di Roberto Lacorte, togli la tuta da pilota e metti il cappello da comodoro, da velista, da timoniere. Roberto, proprio domenica, nulla cade per caso, nel giorno della Ferrari avete varato la sorellina della tua barca, Flying Nicca, cioè l'Ulunicca, no? Altro gioiellino della nautica. In questi giorni è iconica quella immagine di Luna Rossa con lampo a Barcellona. Tutto questo per dire che Prada sta volando. Quanto è indicativo adesso, mentre sta per cominciare la regata di oggi, dopo che ieri sono state sospese per il maltempo, oggi una regata solo contro l'Oriente Express, quanto è indicativo il risultato fin qui?
Molto, è molto indicativo. È molto indicativo. Durante gli allenamenti, sai, si riesce un po' a vedere come si comportano le barche. Io sono stato con loro un giorno intero e la produttività è un indice molto importante su a che punto sei con lo sviluppo della barca. Significa che su 8 ore di navigazione Luna Rossa ha fatto 8 ore di lavoro, intorno a noi c'erano gli altri team che ne hanno fatte la metà per problemi, per stop, così. Sì. Quindi da lì si vedeva che, si sapeva che eravamo messi bene, era da vedere come sarebbero stati messi gli americani. Diciamo che in realtà i risultati che abbiamo inanellato fino adesso sono perfettamente l'espressione della situazione. La barca è veramente bella. E teniamo conto che progettare una barca per Barcellona è un challenge pazzesco per i progettisti, perché come vedi oggi stanno regatando con aria debole, domani ci sarà onda con vento forte, non ci sono delle condizioni medie. Sì. A Barcellona ci sono due estremi, quindi devi prendere le scelte. E quindi deve avere il newie della situazione che ti disegna una barca che veramente interpreta meglio queste condizioni così mutevoli tra un giorno e l'altro. Quindi è molto complicato, ne vedremo delle belle, nel senso che qualcuno rimarrà fuori per scelte progettuali che non riescono a sposare questa situazione molto complessa.
Tutto molto chiaro e molto bello, grazie Roberto Lacorte, grazie Jonathan Ferroni, ci sentiamo ovviamente la settimana prossima, invece grazie anche a Michele La Serra in redazione e a Gianmarco Ferronato in regia. Ciao a tutti, a domani.